credo che vi sia prima di tutto un problema culturale nell'approccio a questa la tematica mafiosa. Cioè la Chiesa per anni è andata al traino, diciamo, della società civile nei suoi errori e nelle sue interpretazioni, non aveva una parola sua sulla mafia. Sono interpretazioni che venivano prese appunto da sociologi, da intellettuali, da giudici, da magistrati. Mancava una parola esplicita di condanna della Chiesa. A un certo punto, dagli anni 60 in poi, qualcosa è iniziato a cambiare, molto lentamente, ma è iniziato a cambiare. Quella che il grande vescovo di Monreale, Cataldonaro, chiamava, è iniziata la stagione della parola. Una stagione in cui non solo si prende la parola esplicitamente su questi temi, ma la si prende dicendo qualcosa anche di originale, dando un contributo proprio della Chiesa su questo, dissociando una mentalità religiosa da quella mafiosa. Purtroppo questo ancora in alcune zone, in vaste zone, diciamo, dei territori, soprattutto della Sicilia occidentale, non è ancora penetrato come consapevolezza, perché bisogna considerare che spesso i parroci in queste zone, in questi quartieri, sono spesso le figure anche deboli. Cioè quello che è forte è il capo mafia, che ha una comunità coesa, compatta.
Ecco, a questo proposito, visto che sta dicendo appunto, sta parlando della debolezza di alcuni parroci, singoli parroci sul territorio rispetto ai capo mafia, nel suo libro emerge questo aspetto, dove è spesso la chiesa, no, nel senso del parroco, la parrocchia, ad aver bisogno del consenso e dell'appoggio dei capi mafia, delle famiglie mafiose, per potersi radicare sul territorio e poter lavorare meglio sul territorio. E così, cioè, si poteva pensare più a un aspetto paritario di rapporti tra la Chiesa e la mafia in determinate zone.
Non solo paritario, in alcuni territori è asimmetrico il rapporto, cioè la vera autorità è il padrino, è il capo mafia, che in qualche modo, è un episodio che racconto nel mio libro, vuole dare l'autorizzazione al parroco per insediarsi. C'è un episodio che ho raccolto da un'intervista a un sacerdote di un quartiere della periferia di Palermo, che al momento del suo insediamento come parroco riceve un emissario mafioso che gli dice: c'è una persona che vorrebbe farle da compare, si dice in gergo, nel momento della cerimonia di insediamento. Questa persona che vuole fare da compare al parroco è il capo mafia della zona, il capo famiglia, che in questo modo vuole trasmettere il messaggio alla comunità che nessuna autorità può insediarsi sul territorio senza il suo permesso esplicito. Ed è qualcosa di inquietante questo infiltrarsi nel tessuto ecclesiale per condizionarlo.
Possiamo fare anche altri esempi di come si esplicita proprio questo rapporto, perché abbiamo degli esempi che però ormai diciamo del passato, per esempio il cardinale di Palermo Ruffini, che negli anni 70 disse: la mafia è un'invenzione dei socialdemocratici. Invece adesso i preti, gli uomini di religione di cui possiamo così accertato un legame con Cosa Nostra in particolare, come si esplicita il loro comportamento, cioè come lo possiamo riconoscere?
Ma guardi, ci sono state cronache purtroppo anche molto recenti. Insomma, negli anni 90 c'è un sacerdote palermitano che venne arrestato per favoreggiamento verso uno dei killer più spietati di Cosa Nostra, Pietro Aglieri, detto Signorino, che era questa figura molto particolare di killer teologo, aveva commesso centinaia di omicidi, ordinati altrettanti, però aveva nel covo in cui lo presero quando era latitante, si era costruita una vera e propria chiesa privata, in cui questo sacerdote, padre Frittista di Palermo, andava a celebrare messa. Allora, il sacerdote fu assolto dall'accusa di favoreggiamento per non aver commesso il fatto, però quello che è emerso è che comunque lui andava a celebrare i sacramenti nel covo di questo mafioso latitante. Lui disse che lo faceva perché era la sua chiamata sacerdotale, quella di assistere appunto coloro che richiedevano i sacramenti. Il problema che forse non si è posto padre Frittita, così come altri che purtroppo hanno fatto lo stesso lavoro di questo sacerdote, è che in questo modo legittimavano l'appartenenza del mafioso a Cosa Nostra e gli dicevano che non era incompatibile con l'appartenenza alla comunità ecclesiale. Ieri, che era un assassino, era uno di coloro che aveva ordinato le stragi di Capace, Via D'Amelio, in cui erano morti Falcone e Borsellino, aveva un sacerdote privato che celebrava messa mentre lui era latitante.
Ci sono altri casi, sempre nel suo libro, di sacerdoti o di uomini di chiesa che diventano invece mediatori in alcuni casi. Penso, lei racconta l'episodio del sequestro Cassina.
Sì, lei si riferisce a Don Agostino Coppola.
Esatto.
Don Agostino Coppola, che è anche un altro caso ancora, ecco, perché è assolutamente molto diverso anche dagli altri, cioè, per questo dico le cose vanno anche viste caso per caso, perché Coppola veniva da una famiglia di mafia, erano stati mafiosi il nonno, il padre, i fratelli, il fatto che lui poi avesse fatto preso la carriera sacerdotale, carriera tra virgolette, non gli aveva impedito contemporaneamente di essere mafioso, così come lo erano stati tutti gli altri suoi parenti. Veniva da questo grosso centro agricolo di Palermo, Partinico, era stato amministratore nella curia di Monreale, quindi poi parroco in un'altra chiesa a Carini.
Sì, il profilo che lei ne fa nel libro in effetti fa capire quanto si muovesse con disinvoltura come faccendiere più che come sacerdote, anche con delle abilità diplomatiche, muovendosi su aree grigie, numerose aree grigie di rapporti e di collusione.
Coppola ebbe un ruolo fondamentale nel sequestro di alcune industrie. Era una stagione, quella degli anni 70, in cui la mafia, o i corleonesi, soprattutto al seguito di Luciano Ligio, l'antesignano di Riina e Provenzano, operava nel nord sequestrando alcuni grossi industriali in tutto il nord. Avevano il bisogno di fare cassa e si erano spostati a Milano. C'erano alcuni sequestri che all'epoca fecero grosso scalpore, industria dell'Odi, Vigevano, e Coppola faceva da mediatore. Lui alcune volte esplicitamente invocato in questo senso, perché si sapeva che c'era la mafia, allora diciamo alcuni sacerdoti, proprio perché erano a conoscenza delle parentele importanti tra virgolette di questo signore, andavano a richiedere il suo aiuto e lui interveniva. Il problema è che a un certo punto qualche giudice venne in mente di fare un'ispezione a casa sua e trovarono parte del riscatto che era stato versato per la liberazione di un grosso industriale. Al contrario, purtroppo, per il sequestro Cassina, Coppola poté avvalersi della testimonianza del vescovo di Monreale, allora vescovo di Monreale Mingo, che disse che era stato lui a richiedere l'intervento di padre Coppola.
La mediazione di Coppola.
La mediazione di padre Coppola, e fu per questo assolto. Rimane il fatto che lo stesso vescovo disse perché venne chiamato Coppola, perché si sapeva che il nipote di Frank Tredita Coppola, che era uno dei più grandi narcotrafficanti del dopoguerra. Successivamente al momento della condanna, Coppola fu per fortuna sospeso a divinis, cioè dalle sue funzioni sacerdotali, e trascorsi, poi si sposò, diciamo, fece altre cose, ecco, per fortuna della Chiesa e non solo, diciamo.
Senta, Ceruso, noi siamo in chiusura, il libro, lei ci ha raccontato alcuni, abbiamo provato a delineare alcuni profili, in realtà nel libro poi ce ne sono molti altri, vale la pena assolutamente di ricordare anche quello di Don Pino Puglisi. Non so se lei lo considera un'eccezione in questo panorama, oppure un caso importante e significativo. Tra l'altro lei ha avuto ha collaborato con Don Pino Puglisi, l'ha conosciuto, ha forse anche visto da vicino quella che è stata la campagna diffamatoria della mafia, no? In seguito.
Ma io ho avuto il privilegio, sì, di conoscere padre Puglisi, sono stato suo alunno al liceo in cui insegnava religione. Non ne faccio un vanto di questo, perché credo che la figura di padre Puglisi vada ancora compresa pienamente nel suo valore, ed è quello che cerco di fare anche in parte attraverso il mio libro. Padre Puglisi io credo fosse in pieno un figlio della Chiesa siciliana, ma era sicuramente il frutto migliore di questa Chiesa, cioè era un uomo che aveva saputo in qualche modo andare oltre le radici, l'ambiente in cui era cresciuto. Lui era originario del territorio intorno a Brancaccio, però era stato anche altrove, aveva viaggiato, era un uomo che è istruito, che aveva letto tanto, era un uomo che aveva un orizzonte mentale molto più basso di quello del sacerdote medio, ecco. Questo gli consente di guardare in faccia i mafiosi senza timori reverenziali di tanti, e dirgli così come come avrebbe fatto, aveva fatto Giovanni Paolo II, convertitevi, cambiate vita. È questo che padre Puglisi colpisce, perché è un uomo disarmato, mite, in parte solo per sua scelta, perché non voleva coinvolgere in alcun rischio i suoi amici, che si rivolge ad assassini spietati con la sola forza della parola, del Vangelo e della cultura. Gli dice, dice loro, parliamo, dialoghiamo. La mafia, i mafiosi non hanno accolto, ecco, questo suo invito, ma io credo che padre Puglisi inaugura una stagione nuova, che è quella della testimonianza evangelica in terra di mafia. È un'eredità che ancora oggi va chiaramente raccolta e capita, credo.
Ceruso, siamo in chiusura. Un'ultima domanda. Lei ci ha spiegato all'inizio che ha scelto un'area ben precisa su cui svolgere questa inchiesta, un'area geografica, alcuni comuni. È andato, e lo ricordo, la parte finale del libro è dedicata a interviste con parroci, dove emergono diversi profili, diversi atteggiamenti, diversi approcci con la mafia. Quanta attenzione c'è da parte degli alti vertici del clero, della Chiesa, nei confronti di questa problematica e di questi rapporti così radicati sul territorio? Lei ha detto, appunto, a volte va capito caso per caso, contesto per contesto. Questo sforzo di capire, di interrogarsi e di agire su quelli che sono questi rapporti viene fatto dall'alto clero, diciamo, dalla Chiesa?
Ma guarda, il problema è che rispetto alla mafia credo ci si muova ancora oggi un po' come fa lo Stato, per intenderci, cioè seguendo una logica emergenziale. C'è il caso, c'è il caso che esplode di collusione, c'è il mafioso che viene arrestato con 5-6 Bibbie in mano, e allora ci si comincia a interrogare, c'è il prete che va a dare sacramenti ai latitanti. Manca in un certo senso una pastorale organica, manca un indirizzo organico, una condanna che sia diciamo circostanziata, per cui allora diciamo i latitanti non bisogna somministrare i sacramenti, al mafioso bisogna porsi il problema se dare, anche se non latitante, se non condannato giuridicamente, come intervenire, quali parole usare, il riconoscimento di Cosa Nostra come per quello che è, cioè una setta pagana che è al di fuori della Chiesa, perché tutto quello che conta per la mafia è solo la sua sopravvivenza. Manca, diciamo, tutto è lasciato un po' alla sensibilità del singolo sacerdote, del singolo vescovo. Forse quello che è molto più alto rispetto al passato, l'esempio del vescovo di Gela lo dimostra, ma vi sono anche altri esempi, altre condanne che sono state fatte in tempi recentissimi. Però manca forse una riflessione unitaria della Chiesa su questi temi.